La fabbrica Fanno, sapete che con fabbrica siamo in rapporti strettissimi, lì svolgiamo i cicli di costellazioni. E allora Irina Casali ieri mi ha dato qualche volantino da disporre. Se volete prenderlo c'è il programma. Ecco, attenzione, ad esempio, che non hanno messo. Sì, gli orari sì. Ad esempio, la prima data, che è il 12 gennaio con il professor Franzini, è sabato e c'è il seminario di filosofia.
Ne
ho parlato prima con la mia amica Irina Casali e l'orario è 10.13, quindi chi volesse andare, 10.13 va a sentire, e poi prende il tram e viene a sentire il seminario di filosofia che comincia alle 15. Quindi ci sta dentro. No, però non fare un care malinteso. Vabbè. Ah, sì, riprendiamo.
Allora, riprendiamo. Non so se avremo tempo dopo per le domande, cerco di insomma, vediamo un po'. Nel caso chi avesse domande se le appunti e poi la prossima volta, oppure anche nei germogli, può farle. Allora, eravamo alla nozione di specie, la nozione di specie che perde il significato che aveva ovviamente in un contesto fissista. Non c'è più alcuna essenza specifica, si può dire, no? Ogni individuo diventa unico rispetto agli altri, per Darwin, e la specie diventa una popolazione, una serie di popolazioni variegate al loro interno di organismi distribuite su più aree, no? Quindi la nozione di specie esplode in una nozione di popolazione. In questo senso ogni generazione, la popolazione di individui, soprattutto se parliamo di individui isolati dall'altro gruppo che forma una specie, può essere il punto di partenza per l'origine di una nuova specie. E l'origine può accadere continuamente, qui e ora, non c'è più un'origine mitica, è un'origine che accade sempre. La specie diventa così una semplice varietà ben definita, che assume i caratteri di una popolazione dai tratti mutevoli. Siamo in una visione continuista di Darwin, no? I termini di specie e generi non sono altro che termini convenzionali, potremmo dire, delle etichette, per indicare una situazione ineffabile, caotica, che il linguaggio alfabetico non riesce a catturare e a definire. È un continuum. Allora, scrive Darwin nell'Origine delle specie, considero il termine di specie come applicato arbitrariamente, per ragioni di convenienza, a gruppi di individui molto somiglianti fra loro e che esso non differisce sostanzialmente dal termine varietà, il quale è riferito a forme meno distinte e più variabili. Anche il termine di varietà, per quanto riguarda le semplici differenze individuali, è applicato arbitrariamente, per ragioni di convenienza. Scrive ancora, d'ora in avanti saremo costretti a riconoscere che la sola distinzione fra specie e ben marcate varietà è che si sa o si suppone che queste ultime sono attualmente collegate da gradazioni intermedie, mentre le specie furono così connesse in passato. In breve avremo da trattare le specie alla stessa maniera in cui trattano i generi quei naturalisti i quali ammettono che i generi sono mere combinazioni artificiali fatte per comodità. Questo può non essere una prospettiva incoraggiante, ma ci saremo al fine liberati della vana ricerca dell'essenza non scoperta e non scopribile del termine specie. Vi ricordate nel seminario di filosofia dell'anno scorso, nelle lezioni 5 e 6, Sini faceva blow up della filosofia occidentale metafisica. Il sogno sinonimico occidentale non ha fondamento, la ricerca dell'essenza è vana, no? Si diceva. Lo dice anche Darwin in questo, senza ovviamente la consapevolezza del filosofo, si intende, ma a suo modo qualcosa aveva capito, quando dice la vana ricerca dell'essenza. Aveva capito che non c'è alcuna essenza. Il punto è che quando irrompe l'evoluzione, potremmo dire, o il modo di pensare evoluzionistico, irrompe qualcosa che fa a pugni con la logica dell'essenza, la logica definitoria della filosofia occidentale, un effetto, come ci ha insegnato Sini, della pratica di scrittura alfabetica. Come si definisce la specie in un continuum evolutivo? Le specie sono reali o no, potremmo chiedere. Come si comprende il discreto all'interno di un movimento continuo? Il linguaggio, la scrittura alfabetica, fanno emergere così tutti i loro limiti in questi casi. Sini l'anno scorso ci ha dato una meravigliosa riflessione del continuo e del discreto in Aristotele. Il discreto e il continuo, l'analisi e la sintesi, accadono insieme al vertice degli usi della logica occidentale basata sulla scrittura. Ma quando si va a studiare l'evoluzione, questa logica non basta più. Blow up, esplode. Cos'è una specie vivente? Tutte le definizioni date fino ad ora dai biologi, che sono almeno 4 o 5, la definizione biologica, tipologica, filetica, ecologica, nominalistica, ci hanno provato in tutti i modi, non sanno descrivere tutti i casi che si presentano. Ognuna viene messa in discussione da controesempi continui. La natura sfugge a qualsiasi tipo di definizione in questi casi. Il continuum dei processi viventi sfugge qui a qualsiasi pretesa di definizione logica. Lo vedremo, questo è un problema che emergerà anche prepotentemente con la questione delle ibridazioni tra Homo sapiens, uomo di Denisova, Homo neanderthalensis. Naturalmente ci sono dibattiti infiniti all'interno del campo della biologia evoluzionistica, dell'evoluzione umana. Le specie sono individui discreti? E come le definiamo? Ma allora sono limiti arbitrariamente posti su un unico gradiente continuo di variazione? Non proprio, perché una qualche realtà le specie ce l'hanno, no? Ma allora come la mettiamo? Ecco, prendiamo per esempio la definizione di specie biologica che dà Ernst Mayr e che attualmente è l'ipotesi zero da cui partono tutti i biologi evoluzionisti per definire le specie viventi. Le specie, secondo Mayr, quindi una definizione assolutamente attuale, no? Che i biologi condividono, non tutti, ma molti, le specie sono gruppi di popolazioni capaci di interfecondità e riproduttivamente isolati da altri gruppi simili. Quindi, in questa definizione, una specie è un insieme di popolazioni effettivamente o potenzialmente interfeconde, cioè possono dare luogo a figli se un individuo di una specie si accoppia con un altro, tenuto separato da altri insiemi di popolazioni, che sono al di fuori della specie, per mezzo di meccanismi di isolamento riproduttivo, cioè se due individui di due specie diverse provano ad accoppiarsi, non daranno origine ad alcun tipo di progenie oppure ad individui ibridi, a individui sterili. Quindi che non possono dar luogo ad altri figli. Quindi all'interno di questa definizione abbiamo il pensiero popolazionale di Darwin, cioè le specie sono popolazioni, la diversità individuale è il motore del cambiamento, ma la specie qui diventa un'unità biologica reale, cioè Mayr ha cercato di dare una dignità al concetto di specie, non come aveva fatto Darwin che diceva solo un'etichetta, no, le specie sono reali secondo Mayr, non è convenzionale. E infatti Michael Gieslin nel 1974 dirà che le specie sono individui biologici di livello superiore, sono quegli individui che possono accoppiarsi tra loro e gli individui appartenenti ad altre specie non possono accoppiarsi con quelli di un'altra specie, c'è una barriera di fecondità tra le due. Però appunto questa definizione biologica di specie dà luogo a innumerevoli eccezioni. Intanto vale solo nelle specie a riproduzione sessuata, che è solo una parte dell'ampio spettro di fenomeni viventi. Poi non è applicabile alle specie estinte. Come si fa a dire se Neanderthal e Homo sapiens erano due specie differenti? I Neanderthal non ci sono più qui ora, no? Non abbiamo la prova vivente della possibilità di dare luogo a figli che non sono a loro volta sterili. È difficilmente applicabile alle piante, che è un mondo a parte, che ha leggi sue. Ha molte eccezioni anche tra gli animali, qui a lato ve ne do alcune, no? Molte specie differenti danno luogo a ibridi anche sterili, e non solo negli zoo ma anche in natura. Per esempio il delfino dal naso a bottiglia e la pseudorca danno luogo al wolfin, cioè a un insieme di una balena e un delfino, no? Secondo whale e dolphin. Tra grizzly e orso polare, il grolar o il pizzly, no? Si chiama, la zebra e l'asino, il leopardo e il leone, che danno luogo al leopone, il siabang e il gibbone, che danno luogo al siabone. Cioè, vedete che non ci sono tra queste specie delle barriere riproduttive efficaci per tenere come dire, il termine di specie come l'aveva descritto Mayr all'interno di un così contesto ben definito. Quindi, diciamo, anche il concetto di specie biologica fa un po' acqua, diciamo così. È difficile definire il termine specie per la biologia, proprio perché fa, come dire, riferimento a un continuum ineffabile, che è difficilmente limitabile attraverso confini. Però, appunto, il meccanismo di speciazione che Mayr ha proposto, che è la speciazione allopatrica, è in qualche modo il meccanismo più diffuso per spiegare la produzione di nuove specie, no? Che si chiama appunto speciazione allopatrica. Perché? Perché lo vedete in questo schemino che Pievani ha preso da Mayr direttamente, è proprio un appunto di Mayr, e io qui ve lo faccio vedere. Allora, ci sono in alto, nel primo circolino, due popolazioni appartenenti alla stessa specie. A un certo punto, per effetto di un isolamento geografico, mettiamo caso una montagna che nasce, no? Un fiume che emerge tra le due specie, le due popolazioni vengono isolate, no? C'è un corpo di una popolazione appartenente alla stessa specie che rimane da una parte e una popolazione isolata appartenente alla stessa specie che rimane appunto al di là del fiume, quindi non può più accoppiarsi con gli altri individui della stessa specie. Che cosa succede? Che nella popolazione isolata agiscono quelli che i biologi evoluzionisti chiamano i vari processi che danno luogo a nuove specie, la mutazione, la deriva genetica, che adesso non sto a spiegarvi, la deriva genetica è un meccanismo stocastico di produzione della diversità che non è sottoposto a selezione naturale, la selezione naturale stessa, la migrazione, insomma, iniziano ad agire dei processi che piano piano fanno divergere la popolazione isolata da quella che è rimasta dall'altra parte del fiume, diciamo così. E a un certo punto questa deriva e questa produzione di nuovi individui diverge talmente tanto dalla popolazione madre che se le due popolazioni, metti caso perché sparisce il fiume, cercano di riprodursi tra di loro, non possono più. Perché a quel punto le due popolazioni sono diventate due specie diverse. E questo è il meccanismo attraverso il quale i biologi oggi spiegano per lo più la speciazione, cioè la produzione di nuove specie. Ricordatevi questo processo perché in evoluzione umana ci torneremo molto a parlare di questa speciazione allopatrica, cioè un tipo di speciazione che deriva a partire da barriere geografiche che poi stabiliscono delle barriere riproduttive tra le specie. È quello che succede di solito nella produzione di nuove specie viventi, no? Ecco, detto questo, si produce, diciamo così, una nuova idea, quindi una nuova forma darwiniana. Le forme viventi, le specie, diventano quindi risultati di un movimento storico evolutivo, sono esposte a una continua trasformazione per variazioni casuali e selezione naturale, dicevamo, no? In un intreccio inestricabile con i cambiamenti nelle reti di relazioni, nelle condizioni di vita connesse all'ambiente in cui queste vivono. Dal punto di vista filosofico potremmo dire che non c'è più la forma idea di Platone, che i naturalisti predarwiniani vedevano incarnata come un'essenza specifica in ogni individuo vivente. Non c'è più alcuna permanenza eterna e immutabile, alcuna unità di tipo. Ora la forma, dal punto di vista darwiniano, viene intesa come una permanenza nell'impermanenza, come una variazione nella ripetizione, come un'unità di discendenza. E quindi si apre un nuovo progetto, che potremmo chiamare un progetto genealogico. È un progetto scientifico delineato da Darwin sulla base di queste idee, per cui la comprensione della vita a questo punto diventa quello della costruzione di genealogie. Come diceva Goethe, veder venire le cose è il miglior mezzo per spiegarle, potremmo utilizzarlo come una formula darwiniana, no? Darwin scrive: le nostre classificazioni diventeranno per quanto sarà possibile genealogie e indicheranno realmente quello che può essere chiamato il piano della creazione. In questa concezione la forma idea platonica quindi diventa il risultato sempre provvisorio di un continuum di eventi. ed è anche il punto di partenza per nuove trasformazioni, consegnato a quello che i biologi chiamano la contingenza storica, no? Scrive Darwin con una immagine molto potente: ogni formazione fossile o vivente non rappresenta un nuovo e completo atto di creazione, ma soltanto una scena presa a caso in un dramma lentamente variabile. Una scena presa a caso in un dramma lentamente variabile. Faccio notare che nel seminario delle arti dinamiche dell'anno scorso Florinda Cambria parlava di intero e frammento e diceva: solo a partire dall'intero, dal processo unificante, io posso cogliere il frammento, ciò che differenzia, ciò che varia. Solo in un movimento già in corso posso tagliare. Ecco, nel processo evolutivo immaginato da Darwin, l'albero ricostruito della storia delle specie viventi potremmo dire che è l'immagine o il montaggio di un processo continuo. Qui c'è lo stesso rapporto fra i frammenti e l'intero, tra il movimento evolutivo e le variazioni. I frammenti compongono il movimento evolutivo e lo riconfigurano ogni volta. Ma solo a partire dall'intero già accaduto, che noi cogliamo, possiamo cogliere i frammenti ritrovati, le variazioni registrate, che sono visibili solo a posteriori, no? A giochi fatti. Quando si parla di teoria dell'evoluzione, dobbiamo sempre immaginare un movimento fondamentale di ripetizione e di variazione, di ripetizione variata su cui ancora appunto tanto Florinda Cambria ha lavorato nel seminario dell'anno scorso, e per esempio nella lezione 7 parlava di una compresenza di ripetizione e variazione, come uno sciogliere e un intrecciare, no? Come un enigma. Come si fa a catturare in un'immagine il movimento continuo e ineffabile delle trasformazioni accadute in atto, no? In evoluzione? Proprio questo è un problema, un enigma. Scrive Darwin nell'Origine delle specie: per quanto mi riguarda, secondo la metafora di Lyell, questa è molto interessante, considera i dati geologici come una storia del mondo tramandata imperfetta e scritta in un mutevole dialetto. Vedete l'assonanza con le lingue, con la scrittura? Storia di cui possediamo solo l'ultimo volume, limitato a due o tre regioni. Di questo volume si è conservato solo qua e là un breve capitolo, e di ogni pagina solo qualche riga ogni tanto. Ogni parola di questa lingua, che varia lentamente, più o meno diversa nei successivi capitoli, può rappresentare le forme di vita che sono sepolte nelle nostre formazioni successive e che erroneamente sembrano esservi state repentinamente introdotte. Come ci suggerisce questo brano, questo progetto interpreterebbe i segni lasciati dalla vita come delle parole, no? Con le quali si racconta la storia del mondo, della vita. Questa immagine riprende appunto quella classica del libro della natura, tanto usata nella storia del pensiero occidentale, e nella riflessione di Darwin diventa un libro che è scritto con parole mutevoli, no? In un linguaggio a sua volta in evoluzione, in cui le forme di vita corrispondenti alle parole sono parimenti in continua e lenta trasformazione. Non più quindi, come dicevo prima, la forma idea di Platone, intesa come permanenza eterna e mutabile, ma la forma parola come permanenza nell'impermanenza, come novità nella ripetizione, appartenente a una lingua che muta perché è iscritta in una storia. Naturalmente su questi problemi dobbiamo tornare, perché vanno discussi anche con voi, in particolare dovremmo comprendere il ruolo dello strumento alfabetico, degli strumenti tecnici, dei diagrammi, delle mappe, no? Nelle ricostruzioni degli evoluzionisti, dei paleantropologi, l'effetto ottico teoretico, potremmo dire, che producono sul nostro modo di intendere l'evoluzione. Io ne ho qualche idea, ma qui sarà importante soprattutto il vostro apporto, dovremmo dialogare su queste cose, perché appunto sono problemi molto profondi che intaccano il nostro modo anche di vedere l'evoluzione, se vogliamo. Ad ogni modo, lo lascio lì per ora, lo lasciamo lì. Potremmo dire che nel progetto genealogico darwiniano il movimento inarrestabile della vita ha la forma di un albero irregolarmente ramificato, o ancora meglio di un corallo. Siamo alla grande visione darwiniana della vita. Un'immagine che rende bene l'idea del procedere verticale, storico-temporale, e orizzontale, simultaneo-spaziale, del continuum della vita in tutte le direzioni. Questa immagine dell'albero fa esplodere l'idea di una scala nature, la scala naturale, gerarchica, lineare, ordinata degli esseri, no? Che appunto dominava le ricostruzioni pre-darwiniane, no? L'idea di una linea del progresso, e la fa esplodere in un corallo che non ha più alcuna gerarchia di inferiore o superiore, di basso e alto, non ha più una direzione lineare. Ora ci sono ovunque ramificazioni irregolari in tutte le direzioni, in un continuo divergere per moltiplicazione delle forme da una o poche discendenze comuni, senza alcuna tendenza al progresso e alla perfezione. Come scrive Darwin, sempre nell'Origine, le affinità di tutti gli esseri della stessa classe sono state spesso rappresentate con un grande albero. Credo che questa similitudine corrisponda bene alla realtà. I verdi e germoglianti rami possono rappresentare le specie esistenti e quelli prodotti negli anni precedenti possono rappresentare la lunga successione di specie estinte. Ad ogni modo, ad ogni periodo di crescita, tutti i rametti in sviluppo tentano di ramificarsi in tutte le direzioni, di sorpassare e uccidere i ramoscelli e i rami circostanti, no? Vedete la lotta per la vita. Allo stesso modo in cui le specie e i gruppi di specie hanno in tutti i tempi sopraffatto altre specie nella grande battaglia per la vita. I tronchi divisi in grandi rami, e questi in rami sempre più piccoli, furono essi stessi una volta, quando l'albero era giovane, rami germoglianti. E questo rapporto tra i vecchi e i nuovi germogli può rappresentare bene la classificazione di tutte le specie estinte e viventi. Come i germogli, crescendo, danno origine a nuovi germogli, e questi, se vigorosi, si ramificano e superano da ogni parte un ramo più debole, così per generazione io credo sia avvenuto per il grande albero della vita, che riempie la crosta terrestre con i suoi rami morti e rotti e ne copre la superficie con le sue sempre rinnovanti, sì, meravigliose ramificazioni. Un'immagine molto potente questa, che ovviamente oggi sta alla base di tutti i progetti di ricerca in biologia evoluzionistica. E arriviamo finalmente al problema dell'uomo, che tocca il centro del nostro seminario. Darwin tentò di applicare il suo grandioso progetto genealogico anche all'uomo, ovviamente, che è una parte della natura, che è natura e esso stesso, no? Non solo la forma corporea, ma anche la mente umana e la forma e le forme della nostra cultura, dei nostri saperi, sono visti emergere, no? Darwinianamente da un passato lontano e trasformarsi nel corso del tempo. E qui ovviamente riecheggia il testo terribile Homo Natura di Nietzsche, no? Cioè l'idea di una ritraduzione dell'umano nell'essere il prodotto di un movimento naturale. Ricordo che Nietzsche nell'aforisma 230 di Al di là del bene e del male, che, su cui ha lavorato nell'ultima lezione il professor Sini, dice che bisogna lasciar perdere i vecchi uccellatori metafisici, i miti, le superstizioni, e costruire una grande scienza dell'uomo, in cui finalmente si ritraduce quest'ultimo, il terribile testo base, nella natura, lasciando perdere tutti i fronzoli e facendo emergere questo testo fondamentale, facendo sì che l'uomo si pianti dinanzi all'uomo, finalmente, no? Questo è il grande compito, anche se può sembrare insensato, diceva Nietzsche, dal momento che la domanda che sorge è perché in generale conoscere? Questa è una domanda molto potente e si può appunto rivolgere anche a Darwin. L'essere umano perde il suo statuto privilegiato, no? In Darwin. Non si ascoltano più i vecchi uccellatori metafisici, no? Che dicono tu sei di più, tu sei più in alto, diversa è la tua origine. Diventa un germoglio come tutti gli altri nel grande albero evolutivo. Questa cambia completamente l'immagine dell'uomo, no? All'interno del programma darwiniano. La mente razionale non è più il dono più alto del creatore, il vertice del suo progetto, ma è il risultato di un lungo, sterminato processo che affonda le radici in un passato animalesco, no? Allora, per Darwin si tratta di ritrovare i segni dell'uomo nell'animale, i segni dell'animale nell'uomo. Come già Darwin scriveva nei suoi taccuini giovanili, l'origine dell'uomo è ora dimostrata, la metafisica deve prosperare. Colui che comprende il babbuino contribuirà alla metafisica più di Locke, no? Il grande filosofo inglese. Questa è un'immagine molto potente, fa capire dove siamo, in che luogo siamo, no? Con Darwin. Dunque, il nuovo compito posto da Darwin, potremmo dire, è pensare l'uomo, la sua mente, le sue pratiche, potremmo dire, sotto la nuova luce della teoria dell'evoluzione. La pratica filosofica ora, sulla scorta di queste riflessioni darwiniane, potremmo dire, acquista un nuovo senso, al di là di Darwin, cioè quello di compiere una autobiografia dell'anima, dei saperi, delle pratiche umane. Cioè vedere noi stessi come una provenienza da un passato sterminato, Homo Natura, no? Si diceva. A patto però, dobbiamo aggiungere, di non dimenticarsi di chi compie queste operazioni, no? E poi chiediamoci con Nietzsche, che progetto è quello di conoscere l'uomo? la pretesa di mettersi davanti all'uomo come se l'antropologo non fosse un uomo. Cioè, un paradosso, no? La scienza dell'uomo cos'è? Siamo dunque davanti a questo grande paradosso, che ovviamente sono le domande che anche il professor Sini nel suo seminario poneva. Siamo partiti da Esiodo, diceva Sini, o siamo partiti da noi? Da chi siamo partiti? Come si può conoscere la vita e che vita è quella della conoscenza? Siamo in un dubbio, ovviamente, quello dell'illusione che si possa rispondere al problema dell'uomo dinanzi alla natura. Ma senza questa illusione, potremmo dire, non possiamo conoscere, non possiamo andare avanti. Come mettiamo insieme le cose? Scienza, evoluzione, storia, filosofia, queste problematiche stanno appunto nel sottotitolo di questo seminario, nell'intreccio tra paleoantropologia e autobiografia, no? Il sottotitolo di questo seminario, proprio perché diciamo, è una presa di coscienza di un paradosso, no? Un'autobiografia che pretende di essere fatta da parte dei paleoantropologi, ma appunto chi la fa è a sua volta una parte di questo intreccio, di questo movimento evolutivo, no? E quindi fa esplodere il paradosso. Dopo Darwin, potremmo dire ancora, cade non solo ogni differenza ontologica tra uomo e animali, come pretendevano Cartesio, come pretendevano i vari naturalisti informati da teorie filosofiche più o meno potenti, ma appunto anche la pretesa stessa di una verità assoluta cade con Darwin, no? Perché cosa sono la scienza, la religione, la filosofia se non comportamenti di un animale intelligente, la cui mente deriva da abiti istintivi che l'animale adotta per la sopravvivenza, nelle sue tecniche di ricognizione, interpretazione del mondo, no? L'uomo non ha alcun accesso privilegiato a una verità assoluta, è una conseguenza di questa potente storia che ci racconta Darwin, di questo nuovo scenario, di questa nuova atmosfera darwiniana. Darwin ha scritto, come vi dicevo prima, The Descent of Man, l'origine dell'uomo, nel 1871, e nel suo testo, di cui dirò brevissimamente qualcosina, stabilisce una parentela genealogica con le grandi scimmie, pone dati di anatomia comparata e di biogeografia, l'evoluzione naturale delle facoltà psicologiche è indagata, no? Fa derivare il senso morale, il senso religioso, l'estetica, la socialità dal grande movimento dell'evoluzione. L'essere umano nasce viene partorito da questa legge dell'evoluzione, pone dubbi sull'esistenza oggettiva delle razze umane, di cui parleremo anche probabilmente con il professor Redi e Emanuela Monti, pone la selezione sessuale come motore della diversificazione umana. È un testo molto interessante, molto moderno, perché pone le basi del nostro modo di studiare scientificamente l'evoluzione dell'uomo. Naturalmente, attraverso la sua visione, Darwin fa esplodere l'idea di una catena degli esseri, no? Di una scala nature orientata progressionisticamente verso l'essere umano. Qui ho messo semplicemente una citazione da Leibniz, perché lui sosteneva, no, questa visione, questa grande visione della catena degli esseri. Scrive: è necessario che tutti gli ordini degli esseri naturali formino una catena in cui le diverse specie, come altrettanti anelli, sono così strettamente connesse le une alle altre che è impossibile per i sensi e per l'immaginazione determinare esattamente il punto in cui una finisce e l'altra comincia. Ecco, Darwin distrugge questa idea della scala, questa idea della catena degli esseri, e la sostituisce all'idea di ramificazioni irregolari in tutte le direzioni, come un corallo, no? Si diceva prima, in un continuo divergere per moltiplicazione delle forme da una o poche discendenze comuni, senza nessun tipo di tendenza al progresso e alla perfezione. Quindi quando oggi leggete sui giornali trovata l'anello di congiunzione tra questa specie, diffidate, perché non è Darwin questo, diffidate fortemente, perché lì rientra dalla porta di servizio un'idea che Darwin pretendeva di aver distrutto, no? E soprattutto in evoluzione umana torna questa idea, e questo è interessante perché ancora una volta la visione che potentemente Darwin aveva cercato di far passare viene tradita, no? Dal ritorno dell'idea di una scala. Poi ci ritorneremo, perché è molto interessante, perché Darwin nei suoi taccuini già nel 1837 aveva formulato questa nuova idea, no? Anzi, ha scritto I think e poi ha disegnato il suo albero, che vedete in alto a destra, paragonando l'albero, il grande albero della vita a un corallo, no? Dice l'albero della vita dovrebbe forse essere chiamato il corallo della vita. Il corallo quale idea vi dà? Un'idea in cui non c'è nessun tipo di alto o basso, no? I rami si espandono in tutte le direzioni, non c'è più una gerarchia tra esseri. Quando parliamo, scrive Darwin, di ordini superiori, dovremmo sempre dire intellettualmente superiori, ma al cospetto della terra, coperta di splendide savane e foreste, chi oserebbe dire che l'intelletto è l'unico scopo di questo mondo? No? Quindi qui mette in dubbio, tutto quello che si pensava dell'umano prima di lui. Ecco, questo diagramma d'albero ramificato è ancora oggi un potentissimo mezzo per scrivere il movimento della vita, no? Perché è un importante principio unificante, organizzante, per comprendere appunto il movimento di discendenza con modificazione, descrive delle discendenze comuni e delle ramificazioni ulteriori, descrive le speciazioni che informano il movimento della vita, ed è ovviamente include all'interno di questo movimento anche le estinzioni, dove voi vedete i rametti dove non ci sono delle lettere, sono tutti binari morti, no? Che però hanno contribuito a loro modo a far crescere questo corallo, no? Oggi vediamo semplicemente dei piccoli gruppi di specie viventi, ma all'interno di una visione grandiosa, che è quella dell'albero, in cui i rami secchi sono molto più numerosi di quelli viventi oggi, no? Ecco, questo è il diagramma che Darwin, l'unica figura dell'origine delle specie, che Darwin usa per illustrare nell'origine delle specie la sua idea. È un principio potente, no? Un diagramma molto efficace, e oggi, come vi dicevo, i biologi evoluzionisti, le loro attività consistono in buona parte nelle ricostruzioni filogenetiche, nelle analisi cladistiche, nello stabilire parentele tra le varie specie, ma non dimentichiamoci che è pur sempre, potremmo dire con Peirce, con Sini, un foglio mondo, no? Una scrittura diagrammatica dello scienziato darwiniano, una mappa, uno schema potente delle relazioni tra i viventi. Prova ne è che la divergenza che spesso si può avere tra scienziati nelle rappresentazioni dello schema sono molto potenti, spesso litigano, no? Su come dover rappresentare questo albero, in quale ramo mettiamo questa specie, dove mettiamo quest'altro, sulla base di quali caratteristiche, morfologia, DNA, tratti particolari. Ecco, sono decisioni che stanno alla base della costruzione del diagramma. Basti guardare, ad esempio, le controversie in evoluzione umana per ricostruire la filogenesi degli ominidi, no? Che è interminabile, sono discussioni interminabili, ci sono grandi divergenze, ma appunto la scienza è fatta di decisioni, di accordi, sulla base di verità stabilite, che poi possono essere rimesse in discussione, sulla base di nuove scoperte, di nuove tecniche, no? Un grande esempio è la controversia tra i sostenitori del gradualismo filetico, che è quello di Darwin, per cui l'evoluzione procede gradualmente per un accumulo di piccole variazioni utili, e i sostenitori invece dei cosiddetti equilibri punteggiati, per esempio Niles Eldredge e Stephen Jay Gould sono i padri di questa nuova teoria degli equilibri punteggiati, che hanno proposto negli anni 70 e che oggi è ben presente tra di noi. È un modello nuovo di evoluzione, dove il gradualismo filetico viene in qualche modo messo in discussione, no? Il gradualismo, l'idea di Darwin di partenza. Vi ricordate la frase di Darwin sull'evoluzione come una ricostruzione di un libro dove ci rimane solo qualche frammento, no? L'abbiamo letta prima, qualche frammento, parola o frase isolata. Alla fine della citazione Darwin diceva: ogni parola di questa lingua con cui è scritto il libro, che varia lentamente, più o meno diversa nei successivi capitoli, può rappresentare le forme di vita che sono sepolte nelle nostre formazioni successive, e poi dice che erroneamente sembrano esservi state repentinamente introdotte. E dice erroneamente, no? Ecco, qui Darwin fa intendere l'idea di fondo, no? Cioè che se negli strati geologici le varie forme viventi cambiano di strato in strato pressoché bruscamente, no? Non abbiamo forme di transizione tra uno strato geologico e un altro, abbiamo semplicemente una sostituzione di forme differenti da uno strato all'altro. Ecco, questo è, secondo Darwin, come traspare in quello che lui ha detto, è dovuto all'imperfezione del record fossile, non perché l'evoluzione procede per salti, no? Non troviamo le forme di transizione perché sono difficili da trovare, perché purtroppo abbiamo pochi fossili per ricostruire questo enorme puzzle, no? Potremmo dire. Ma vedrete che sarà così, dice, l'evoluzione è graduale, no? Un lento e graduale cambiamento e ramificazioni tra forme. Quindi per Darwin il fatto che il record fossile sia proceda a salti è semplicemente un'imperfezione delle nostre conoscenze, ma l'evoluzione procede gradualmente, no? Ecco, Gould e Eldredge negli anni 70 dicono no, in realtà il record fossile è così perché l'evoluzione procede proprio per salti, no? Proprio per salti punteggiati, no? Se non ci sono forme di transizione, dicono, è perché l'evoluzione procede bruscamente, le forme cambiano in modo punteggiato, rapido, e poi rimangono stabili per molto tempo. Quindi variazione punteggiata e stasi per un sacco di tempo, no? E naturalmente qui è successo il putiferio, no? Addirittura sono stati tacciati di marxismo biologico, perché l'evoluzione non procede per rivoluzione, no? Non è vero, cioè l'evoluzione procede per riformisti, no? Riforme graduali, no? Invece Gould e Eldredge no, l'evoluzione procede per cioè sono rivoluzioni e poi stasi. E questa era una proposta che ha fatto molto discutere. Loro dicevano se non ci sono forme di transizione perché l'evoluzione quindi procede bruscamente. E diciamo, sostenevano appunto che l'evoluzione procede per rapidi cambiamenti e oggi in realtà loro all'inizio contrapponevano questo modello di evoluzione punteggiata a quello di evoluzione graduale. In realtà oggi si tende ad assumere un pluralismo